Marco, Vangelo secondo Marco, capitolo 6, pochi versetti questa mattina, i versetti conclusivi del capitolo 6, cioè dal 53 al 56. Vi ricorderete che abbiamo letto riflettuto sulla moltiplicazione dei pani per i 5.000 uomini, dei pani e dei pesci. Abbiamo visto Gesù congedare la folla e obbligare i suoi discepoli a passare all'altra riva, cioè a mandarli verso Betsaida. E abbiamo visto che durante la notte, mentre Gesù era rimasto solo a pregare sul monte, una tempesta, un vento molto forte si scatenò contro la barca dei discepoli e abbiamo osservato anche, questo è stato l'oggetto dell'ultima predicazione sul Vangelo di Marco, che Gesù andò incontro a loro camminando sul mare e la tempesta poi si sedò ancora una volta. Questa è la seconda tempesta sedata dal Signore. Poi osserviamo cosa accade il giorno dopo, che è contenuto qui in questi pochi versetti a conclusione del capitolo 6. Passati all'altra riva, vennero a Gennesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Amen. Ecco, i versetti che abbiamo appena letto, questi quattro versetti, costituiscono una delle ricapitolazioni alle quali Marco ricorre spesso per darci un'idea della continua e instancabile attività del nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricorderete che abbiamo già visto qualcosa del genere al capitolo 1, i versetti dal 35 al 39, poi ancora al versetto 7 a 12 del capitolo 3. Ecco, questa è una brevissima porzione del Vangelo, ma certamente ha la sua importanza, e questa mattina voglio parlarvi di Gesù come di colui che è il grande guaritore. Gesù, il grande guaritore. La prima cosa che voglio farvi notare da questo passo è che in effetti la barca dei discepoli è stata dirottata su Gennesaret. Vi ricorderete, Gesù con i suoi si trovava, diciamo, sul lato est orientale del lago di Galilea o di Gennesaret, e Gesù li voleva mandare verso nord. Betsaida si trova verso nord, ma evidentemente questa tempesta, questo vento durante la notte li aveva portati a ovest, cioè dall'altro lato del lago, e quando Gesù arrivò sulla barca si trovarono stanchi, affaticati, era ormai quasi il mattino. Vi ricorderete che Gesù andò da loro, che era appunto notte inoltrata, era quasi al mattino, e non avevano le forze più per vogare altri 3 o 4 chilometri per andare a Betsaida. E cosa accade al mattino? Accade che osserviamo che Gesù, che era già conosciuto dalla gente di quel luogo, e le persone vennero dappertutto, da tutte le regioni, e gli portarono i malati di tutta quell'area. Dal racconto di Marco emerge appunto che Gesù era già molto popolare in quel momento specifico, e se notate ci sono delle parole che Marco utilizza che ci vogliono dare un'idea di quanto fosse grande l'estensione e anche l'efficacia dell'azione dell'opera di Gesù. Vi voglio fare notare alcune parole, prima di tutto che sono tipiche del Vangelo di Marco. Prima di tutto vediamo che come furono sbarcati qui, subito la gente lo riconobbe. Ecco, vedete come Marco racconta le cose dandoci un'idea, come se tutte le cose accadessero una dopo l'altra: la tempesta sedata, Gesù che cammina sul mare, sbarcano, subito la gente gli va incontro. E poi ancora, la gente non gli andò incontro normalmente, ma al versetto 55, notate insieme a me, corse per tutto il paese. E qui ancora una volta tutto il paese, cioè tutta quell'area, e cominciò a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse, dovunque egli giungeva. E poi dice: villaggi, città, campagne portavano gli ammalati e gli infermi nelle piazze, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Quindi comprendiamo che Marco ci vuole dare l'idea di una vera rivoluzione, di un grande movimento, di un grande fermento, di un grande fervore, di tanta gente che si riuniva. Insomma, tutti i villaggi, tutte le città, tutti i luoghi, le campagne vennero toccati da questo, veramente, da questo tsunami, da questa ondata di grazia che il Signore Gesù portava. Tanto che questo portò a dire un antico scrittore cristiano che la malattia e la morte, addirittura per quegli anni del ministero di Gesù, erano state bandite dalla terra di Palestina. Ecco, probabilmente questa è una esagerazione, ma sicuramente ci dà l'idea che del fatto che davvero la venuta di Gesù e la presenza di Gesù non era assolutamente inosservata. Grande popolarità, grande efficacia, ma osserviamo anche alcune particolarità in questo breve racconto. Cioè, la prima particolarità che voglio farvi notare è riguarda l'abbigliamento di Gesù. Non so se avete fatto caso, ma leggendo i Vangeli noi non abbiamo molte informazioni intorno a cose esteriori, sicuramente nessuna informazione intorno a come Gesù appariva esteriormente, però più volte viene detto in modo incidentale qualcosa intorno al suo abbigliarsi, al suo abbigliamento. Gesù, come sappiamo tutti, vestiva di una tunica, ma Gesù aveva anche le frange che erano tipiche dell'abbigliamento dei devoti israeliti, quelle che Dio aveva ordinato per distinguersi dagli altri popoli. Vi ricordate che Gesù in un'occasione se la prese con i farisei che allungavano le frange dei loro abiti, le loro filatterie, per essere notati dagli uomini, per dare mostra della loro grande religiosità? Ma Gesù stesso aveva queste frange ai bordi del suo, del suo mantello, della sua tunica. E infatti quando noi leggiamo che lo pregavano che gli lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, questa è un'espressione tipica proprio per descrivere queste frange che i devoti israeliti avevano. Che cosa significa tutto questo? Che valore ha? Beh, ha un semplice valore rispetto alla persona di Gesù. Gesù è una persona che si distingue non per la sua stravaganza esteriore o perché è un innovatore, un ribelle. Gesù si veste e vive come tutti gli altri suoi contemporanei. Vi ricorderete che quando Giuda andò nel giardino del Getsemani per indicare Gesù, dovette dare un segno particolare. Quello che bacerò è lui, prendetelo. Perché quello che bacerò è lui, prendetelo? Perché Gesù non andava vestito in modo da distinguersi dagli altri. Non andava vestito né con un abito di porpora, né con un abito bianco. Gesù né con un abito nero, né con un saio. Gesù si vestiva come tutti quanti gli altri. Non si distingueva da cose esteriori e non volle neanche cambiare le regole esteriori dell'abbigliamento. Gesù non era uno stravagante. Ecco, e questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Egli mostrava di essere diverso perfino dai farisei ipocriti mediante gli atti concreti della sua vita, mediante le sue parole, mediante le sue opere, mediante il modo in cui viveva, non instaurando altre forme, cambiando le forme precedenti per metterne delle altre. Inoltre, un'altra particolarità di questo passo è che Gesù è presentato come uno straordinario operatore di miracoli, come un grande guaritore in questi pochi versetti. Noi non abbiamo in questi versetti alcun discorso, né alcun accenno a discorsi fatti da Gesù. Ora, questo non significa ovviamente che in questo momento, in questo periodo della sua vita e del suo ministero, Gesù non fece dei discorsi. Se paragoniamo questo passo e lo poniamo cronologicamente a confronto con gli stessi eventi accaduti, così come ci sono narrati dal Vangelo di Giovanni, noi osserviamo, e potete prendere il Vangelo di Giovanni o se non ce l'avete presente, che dopo la moltiplicazione dei pani per i 5.000 uomini, dopo che Gesù cammina sul mare, cose scritte nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, noi abbiamo lì il grande discorso che Gesù fece sul pane della vita. E quindi comprendiamo che questo discorso sicuramente risale a questo momento della storia di Gesù, del ministero di Gesù. Quindi Marco però omette, esclude i discorsi che Gesù fece in questo momento. Per quale ragione? Perché? Semplicemente per una ragione. Marco vuole mettere in evidenza che si trattò quello di un momento particolare in cui Gesù compì moltissimi miracoli e che le guarigioni furono poste in grande evidenza e che le persone che erano guarite erano davvero tantissime. In altri termini, Gesù ci è presentato come un predicatore, Gesù ci è presentato come un maestro, ma qui Marco vuole mettere nella mente di quelli che leggono che Gesù è un grande operatore di miracoli, che Gesù è un grande guaritore. Poi un'altra cosa, un'altra particolarità sulla quale noi rifletteremo è che c'erano due categorie o tre categorie di persone in questo passo, ma di due in particolare lo vediamo accennate, cioè quelle che portavano i malati e poi i malati. C'erano quelli che ricevevano il beneficio, che venivano salvati, questo significa guariti, la parola che leggiamo qui tradotta con quelli che lo toccavano erano guariti, il verbo è sozo, cioè appunto significa anche salvezza, e poi quelli che glieli portavano. Bene, questa è la semplice esposizione di questi versetti. Come li possiamo applicare alla nostra vita e alla nostra esperienza? Prima di tutto questo passo ci spiega e ci insegna qualcosa intorno a chi è Gesù. La domanda che questa mattina deve risuonare nelle vostre orecchie e nel vostro cuore, di chiunque ascolta, è questo. Ma chi è Gesù? Il Vangelo di Marco, e Marco nel suo Vangelo vuole costantemente rispondere a questa domanda. Vi voglio far sapere chi è Gesù. Chi è Gesù? E in questi versetti noi leggiamo una risposta alla domanda. Gesù è la persona che possiede tutta la potenza e nella quale c'è tutta la condiscendenza necessaria per sovvenire ad ogni bisogno dell'umanità. Come è dipinta l'umanità? Come è descritta qua la gente, gli uomini, le donne, le persone? Come gente piena di sofferenze, gente piena di malattie, che trovano in Gesù Cristo la soluzione ai loro guai e ai loro problemi. E se pensiamo un istante al tempo in cui queste cose si verificavano, alla condizione rudimentale della medicina di quell'epoca, pensiamo che quasi la totalità delle persone era assolutamente nell'impossibilità di ricevere sollievo nelle loro sofferenze. Noi oggi abbiamo mal di testa e abbiamo da prendere l'antinfiammatorio, abbiamo un problema a un organo interno e sappiamo che possiamo recarci dal chirurgo che farà prima un esame per sapere esattamente di che cosa si tratta e poi ci farà un'operazione. A quell'epoca non c'era tutto questo. La gente che soffriva, soffriva. Chi si ammalava sapeva che c'erano altissime possibilità, che la sua vita sarebbe finita, soprattutto in quelle condizioni, in mezzo a tante sofferenze. Chi era paralitico non aveva altra alternativa nella sua vita se non pensare a uno stato che sarebbe durato fino alla sua morte. E così via, pensate che oggi malattie che per noi sono trattate in modo da routine, a quell'epoca erano delle tragedie e portavano alla morte in poco tempo. Una bronchite diventava velocemente una broncopolmonite e si moriva. Ora, tutta questa gente c'era lì, nella zona dove era Gesù, e queste persone furono portate da Gesù, e Gesù le guariva. Quanti ne guariva? Quali malattie guariva? Tutti, e tutte le malattie. Non c'era una malattia che potesse resistere davanti al Figlio di Dio. E non c'era una persona di quelle che lo toccavano che se ne tornasse a casa, secondo quello che ci dice Marco, ancora malata. Gesù, insomma, e questo è quello che Marco vuole farci sentire questa mattina, Gesù è capace, era capace ed è capace di fare tutto e per tutto e per tutti. Ora la mia domanda è questa in questo giorno: se anche noi consideriamo Gesù allo stesso modo, credete in Gesù Cristo nello stesso modo? Vedete, la malattia certamente è una condizione, è uno stato esistenziale che produce sofferenza. Ma la sofferenza noi non la conosciamo soltanto quando siamo malati. Pensiamo a questo un istante, forse tra di noi non ci sono persone gravemente malate, o forse sì, magari senza nemmeno saperlo. Ma in questa mattina noi dobbiamo pensare che la condizione del malato non è l'unico stato, l'unica condizione esistenziale di sofferenza. Ci sono tante sofferenze nel mondo, e in mezzo a noi, molto probabilmente. la sofferenza della solitudine, la sofferenza dell'incomprensione. Ci sono condizioni di sofferenza che sono dovute all'insoddisfazione, a quel senso di vuoto nel proprio cuore. Perché, domandiamoci, per quale ragione la gente intorno a noi, molta gente si getta nelle forme di gratificazione immediata? Per quale ragione la gente mangia fino a scoppiare, o beve fino ad ubriacarsi, o si getta in ogni forma di droga? Per quale ragione i ragazzi, magari dopo una settimana di scuola, oppure dopo una settimana di lavoro, il venerdì, il sabato sera, corrono a destra, a sinistra, nelle discoteche, magari bevono, magari prendono droghe, pasticche? Per quale ragione? Sono giovani, hanno la salute, hanno la vita, possono fare tante cose, eppure cercano di più. Perché? Perché? Alla base di tutto questo c'è una grande sofferenza. C'è il senso della mancanza di qualcosa nel cuore. C'è l'insoddisfazione. Perché tanta gente è depressa ed è scoraggiata? Intorno a noi, accanto a noi, magari chissà quanta gente conosciamo così, incapace di rialzarsi dal proprio stato. Magari fanno tutti gli esami, il loro corpo è a posto, va bene, non ci sono problemi, la TAC, le radiografie, tutto è a posto, eppure continuano ad essere in uno stato miserabile. Per quale ragione le famiglie, dove apparentemente non ci sono problemi, magari non ci sono tanti soldi, ma non ce ne sono neanche tanto pochi, e per grazia di Dio c'è una discreta salute e le cose vanno abbastanza bene, per quale ragione marito e moglie litigano o sono degli estranei in casa? Non è questo malessere? Non è tutta questa una condizione che produce sofferenza? Non dobbiamo pensare alla sofferenza come soltanto allo stato di un parkinsoniano, no? O allo stato di una persona che si trova sotto trattamento chemioterapico. La sofferenza ha una multidimensionalità. Pensate alle sofferenze che ci sono, tanto per restare in tema di qualcosa di cui abbiamo parlato nel mese scorso, le sofferenze di una casa in cui c'è un alcolista. C'è l'alcolista che soffre e che si distrugge con le sue stesse mani, ma c'è la sofferenza della moglie dell'alcolista, c'è la sofferenza dei figli dell'alcolista, c'è il disordine, c'è l'odio a volte, l'ira a volte. La sofferenza è una dimensione che in questo mondo tocca tutti e ci tocca da vicino. Bene, questa mattina Gesù è presentato da Marco come colui che guarisce da ogni sofferenza. E questa mattina noi dobbiamo andare a Gesù riconoscendo e desiderando che Egli sia il nostro grande guaritore. Come vedete Gesù Cristo? Dobbiamo vederlo come il guaritore. Molte volte noi pensiamo che la guarigione che dà Gesù, ecco, riguarda, alcuni perlomeno parlano delle guarigioni come atti spettacolari che debbano essere fatti in riunioni evangelistiche per mostrare la grandezza del nome di Cristo. No, assolutamente no, non credo che sia questo il senso in cui dobbiamo vedere questo passo. Gesù non ha mai fatto spettacolo guarendo, e così non dobbiamo farlo noi, ma attenzione di non dimenticarci che Gesù è colui che guarisce. Che Gesù è colui che sana le ferite, che Gesù è colui che dà conforto, che Gesù è colui che cambia la condizione esistenziale della gente, anche di quelli che non hanno speranza. E Gesù è colui che dà speranza, che trasforma le situazioni. Egli trasforma, cambia la gente e fa del bene a tutti. Ascoltatemi, forse tutte queste persone che andarono a Gesù erano tutte persone degne di ricevere la guarigione? Forse queste persone che toccarono Gesù erano tutte persone che avevano la fede salvifica? No, assolutamente no. E anzi, se noi leggiamo il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù poi parla anche a questa gente, scopriamo che questa gente andava lì da lui perché aveva mangiato il pane, perché avevano ricevuto dei benefici materiali, non perché avevano visto dei miracoli. C'è proprio questo testo lì. E avevano capito chi Gesù era. Tanto è vero che Gesù deve parlare loro della fede, della necessità di credere in Lui come di colui che Dio ha mandato per la salvezza, della necessità di credere in Lui utilizzando l'esempio del mangiare e del bere. Chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue ha vita eterna. Voi avete mangiato del pane, per questo mi cercate. Ma il Dio vi dà il pane che è sceso dal cielo, io sono il pane che è sceso dal cielo per dare la vita al mondo, credete in me, chiunque crede in me ha la vita eterna. Questi sono i discorsi che Gesù fa in Giovanni 6, a queste persone, quindi queste erano persone, magari quelli che ricevevano guarigione o quelli che portavano i malati a Gesù, non necessariamente che avevano la fede. Eppure Gesù fa del bene a tutti ed è pronto a guarire le piaghe dell'anima e anche le sofferenze del corpo. Egli è colui che ha vinto, che ha sconfitto ogni sofferenza. E questo è quello che si vedrà nell'ultimo giorno. Gesù è scritto nel libro dell'Apocalisse che è colui che asciugherà le lacrime dagli occhi nostri. Cosa significa questo? Significa che in questo mondo c'è sofferenza, ma che Gesù è il vero consolatore. E questa mattina andiamo a Cristo cercandolo come nostro consolatore. Non semplicemente per avere conforto e poi tornare a vivere la nostra vita come abbiamo fatto sempre, ma per avere il vero conforto, per avere la vera guarigione interiore delle nostre malattie, delle nostre sofferenze. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che e voglio farvi riflettere su coloro che andarono a Gesù in quei giorni. Prima di tutto osserviamo che c'è molta gente che va a Gesù e che ottiene da Lui la grazia, ma solo limitatamente. Perché? Perché queste persone non avevano una comprensione completa, avevano una comprensione difettosa di chi Egli era e di ciò che egli potesse fare. Queste persone salvate o guarite erano solo quelli che lo toccavano. E la mia domanda qui è, sto cercando di pensare, ma tutti quelli che portavano i malati a Gesù, forse non avevano bisogno di Gesù? Il punto è che, vedete, i malati sono quelli che avevano la consapevolezza dei loro bisogni, o almeno di alcuni bisogni. Ma c'erano tante persone che andavano a Gesù, che magari vedevano i miracoli, che non comprendevano cosa Cristo potesse fare per loro. E questa mattina Noi abbiamo un dovere, ciascuno di noi ha un dovere, ed è quello di individuare quali sono i nostri bisogni. Se Gesù fosse qui presente, in carne e ossa intendo dire, egli è qui presente spiritualmente, ma se Gesù fosse qui presente, in carne e ossa, come lo era presente lì, in quel luogo, che cosa gli chiedereste? Quali sono i vostri bisogni? Certo, se ci fosse in mezzo a noi un paralitico, ci immaginiamo che ciò che gli chiederebbe è: guariscimi dalla mia paralisi, Signore. Ma se qualcuno di voi è malato qui, probabilmente gli chiederebbe: Signore, guariscimi dalla mia malattia. Ma qui abbiamo un dovere in questa mattina: guardare più profondamente a quali sono i nostri bisogni, perfino quelli più profondi del nostro benessere fisico. Con quale sentimento ti accosti a Gesù? Quando leggiamo la scrittura, quando veniamo in chiesa, ecco, dovremmo cercare di individuare e di comprendere quali sono le nostre più profonde necessità, i nostri bisogni più profondi. Giacomo dice che noi molte volte non otteniamo perché non chiediamo, o perché chiediamo male per spendere nei nostri piaceri. E l'apostolo Paolo, pregando per gli Efesini, chiede che il Signore aprisse gli occhi del loro cuore perché potessero vedere. Molte volte noi siamo ciechi, siamo accecati dalle nostre sofferenze, siamo accecati dai problemi più gravi. Quando, per esempio, c'è una malattia che ci fa soffrire e siamo pieni di risentimento e di ira e il desiderio di magari lasciare questa terra, non ci rendiamo conto che il nostro disagio è più profondo e che molto probabilmente non è la malattia il nostro problema, ma è il senso della mancanza di uno scopo nella nostra vita, il vero problema. Recentemente ho visto un film che rappresenta la storia di un uomo che era affetto da tetraplegia, cioè un uomo che, avendo fatto un tuffo, è la storia vera di uno spagnolo che ha fatto un tuffo in mare ed è rimasto paralitico dal collo in giù, riusciva a muovere soltanto il collo, niente di più. Quest'uomo ha iniziato qualche anno fa in Spagna una battaglia legale per poter essere legalmente autorizzato a suicidarsi. La Spagna si è mossa in questa direzione dopo la sua morte, la Francia in questi giorni ho sentito che ha emanato una legge in questo senso, è già presente in qualche modo perfino in Olanda una legge sull'eutanasia, anche se qui si tratta di suicidio assistito. E questo film, che dal punto di vista cinematografico è bellissimo, ma tristissimo per il messaggio che porta, mi ha fatto pensare ad altri casi, altre persone che si trovano nella medesima condizione, delle quali io sono a conoscenza. Uno di questi è il fratello John Farese, del quale vi ho parlato più volte, un uomo di quasi 40 anni che è affetto da sclerosi multipla, incapace di perfino di alimentarsi da solo, deve essere alimentato con un sondino, eppure un uomo che costantemente non solo è in grado, nella sua condizione assolutamente paralizzato, di col comando della sua voce fare, creare siti web, gestire posta, scrivere, smistare richieste di preghiera in tutto il mondo, ma un uomo che è un grande incoraggiamento per tante altre persone. E la settimana scorsa ho potuto ascoltare la testimonianza di Johnny Erickson Tada, Tada è il nome da sposata, che è stata intervistata da un famoso intervistatore e in qualche modo animatore di talk show americano, si chiama Larry King, famosissimo negli Stati Uniti e anche nel mondo intero, in cui questa donna, ormai una donna, credo che abbia anche lei passato, oltrepassato i 40 anni, quando era giovane, una giovane ragazza, piena di vita, sportiva, ha fatto un tuffo, si è rotta il collo e anche lei è rimasta paralizzata quasi completamente, tetraplegica, anche se rispetto a quell'altro uomo aveva la possibilità, ha la possibilità un po' di muovere le spalle, le braccia. E ho fatto il paragone, ho detto queste due persone, queste tre persone si trovavano in una condizione esistenziale identica, la medesima malattia, grande sofferenza. Durante questa intervista si vedeva come questa donna ha bisogno in tutto e per tutto di essere messa a letto, rimessa sulla sedia a rotelle, lavata, non c'è privacy. Quando hai una malattia del genere non hai libertà, non hai privacy, non hai veramente, ecco, i beni più preziosi, le cose che per noi sono così naturali, per queste persone non lo sono, perfino salire un gradino è impossibile. Eppure da questa intervista emergeva in questa donna e certamente anche nel fratello John Farese il senso dello scopo della sua esistenza. Vivere per la gloria di Dio, amare in questo modo non solo se stessi, perfino in quello stato, ma anche il prossimo. E quella condizione che ha portato quell'uomo a volere morire e a non darsi pace fino a quando non si è tolto la vita, invece non è una sofferenza così grande in questi altri casi. Da che cosa dipende? Noi dobbiamo imparare a guardare più profondamente che alla nostra condizione esteriore. E questa è la lezione che viene da questo passo. Dobbiamo guardare più profondamente, non è la malattia, non è la povertà, non è il mal di testa, non è il caratteraccio di quella persona, il nostro datore di lavoro, oppure le difficoltà nel carattere di mia moglie o di mio marito che mi fa star male. C'è qualcosa di più profondo. E queste ferite e questi vuoti, Gesù Cristo è in grado di colmarli e di guarirli. E questa mattina andiamo e torniamo a Cristo considerando che Lui è davvero il grande guaritore. E voglio dire un'ultima cosa, e questa mattina ho davvero concluso. Chi c'era lì tra questa gente? Abbiamo detto i malati, che avevano più o meno considerazione della propria condizione. C'erano anche quelli che glieli portavano. Non lo so, queste persone che gli portavano i malati, non so come li devo considerare. Da una parte li dobbiamo considerare bene, erano persone che si davano da fare. Sapevano bene che Gesù era lì per poco tempo e Gesù appariva e poi si muoveva e andava altrove e quindi si preoccupavano di fare il più presto possibile per portare i loro amici malati. Questo è buono. Dall'altra parte, forse se ne tornavano rallegrati, però senza avere incontrato, senza avere toccato personalmente Gesù. Ora voglio dirvi, questa mattina non ci sia nessuno in mezzo a noi che pensa di non avere bisogno di Cristo. Siamo venuti qui. Magari noi genitori abbiamo portato i nostri figli e prima di venire abbiamo pregato: Signore, tocca i nostri figli, salvali! I nostri figli hanno bisogno di Cristo, ma anche noi. Magari qualcuno di voi qui è presente e dice: ah, se ci fosse stato mio marito, mia moglie, se ci fosse stato quell'amico mio, vorrei portarli qui in chiesa. Certo, sono malati, hanno bisogno di Cristo, ma ciascuno di noi ha bisogno di Cristo. Abbiamo bisogno di quella comunione intima e personale, senza la quale noi non possiamo vivere. Senza di me voi non potete fare nulla. Signore Gesù, non sono paralitico, non sono un tossicodipendente, non sono un immorale, sono un figlio tuo, ma ancora oggi anch'io ho bisogno di toccare il lembo delle tue vesti e ho bisogno di sentire quella virtù che viene da te. Questa è la mia preghiera questa mattina. E c'è un'altra categoria che non appare nel racconto di Marco, ma appare nel racconto di Giovanni. Vi ricordate cosa accade poi alla fine del discorso di Gesù a queste persone che erano lì, no? Vi ricorderete il grande discorso sul pane della vita, e poi le esortazioni di Gesù a credere in Lui, la fede, no? Troviamo questi versetti bellissimi, versetto 29, Gesù dice: questa è l'opera di Dio, che crediate in Colui che Egli ha mandato. Versetto 35, Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Versetto 47, ancora, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. In altri termini Gesù dice: non vi accontentate del pane, non vi accontentate delle guarigioni, credete in me per avere vita eterna, affidatevi a me. Cosa succede dopo? Succede che Gesù parla in modo tale che un gran numero di persone che lo seguivano se ne vanno. Molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, versetto 60, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, ai dodici: questo vi scandalizza? Che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna autorità? Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano, chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Non volete andarvene anche voi? I suoi discepoli. Anche per i suoi discepoli, il modo in cui Gesù parla e agisce rappresenta una sfida. Vedono la sua popolarità, immaginatevi questi dodici, vedono la popolarità di Gesù, centinaia di persone che vengono, vedono i miracoli, centinaia, forse migliaia di persone che vengono guarite, ascoltano i suoi discorsi duri, e sono chiamati a scegliere ancora una volta, sono chiamati a scegliere ancora una volta: non ve ne volete andare anche voi? Però per molti che se ne vanno, i dodici rimangono. Perché? C'è una differenza tra tutta questa gente che viene a Gesù, porta i malati e se ne va, vede i miracoli e se ne va, e i discepoli. Qual è questa differenza? le parole di Pietro ce lo rivelano. Signore, a chi ce ne andremmo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Quanta gente viene da Gesù, quanta gente ascolta la sua parola, quanta gente riceve guarigione spirituale e fisica e se ne va. Ma c'è una differenza tra i suoi discepoli e gli altri. I suoi discepoli rimangono con lui. Perché? Perché hanno capito chi è Gesù. Hanno visto chi è Gesù. Hanno visto che Egli è il Figlio di Dio. Hanno capito che Egli è il Cristo, il Salvatore. E le parole che Gesù dice non sono parole dure, sono parole di vita e di vita eterna. E loro hanno capito di avere bisogno di quello. E questa mattina questa parola è per voi ragazzi, ma è anche per voi adulti e per ciascuno di noi. Ci sarà un giorno in cui si verificherà l'ultima grande separazione della storia. L'ultima grande separazione della storia. E ci saranno persone che andranno lontane da Cristo e ci saranno persone che saranno accolte a Cristo. Chi sono quelli che saranno accolte da Cristo? Sono quelli che hanno accolto Cristo come Signore Salvatore, che hanno visto la bellezza di Cristo, la gloria di Cristo. Non solo hanno ricevuto benefici da Cristo, in guarigione, in liberazione, ma che hanno capito, hanno creduto e sono uniti, attaccati a Cristo mediante la fede. Questa fede è quella che dovete ricercare e desiderare. Questo è quello che dovete chiedere a Dio e questo è quello che Dio vuole darvi per la vostra salvezza. Amen. Chiniamo il capo.